Diretta, siamo in collegamento come annunciato con la Sardegna, con Sassari. Noi salutiamo Renzo dall'altra parte del telefono, nostro ascoltatore, un membro della sinistra indipendentista sarda e che oggi diciamo ha l'onore ma soprattutto l'onere di raccontarci questa turbolenta vicenda che ha interessato l'ex premier catalano Carles Puigdemont la scorsa settimana in visita ad Alghero, o meglio avrebbe dovuto visitare Alghero, ma poi sono successe tutta una serie di complicazioni. Intanto, buongiorno Renzo, grazie per essere con noi, spero che tu ci senta bene, ti lascio subito la parola per insomma fare un pochino di chiarezza, perché la vicenda è apparsa sui giornali, ma quindi con qualche difficoltà di comprensione, mettiamola così.
Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno a te Marco e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, diciamo sì, a noi si vede che in Sardegna ci piaceva rendere le cose più difficili grazie alla complicità, diciamo, dei nostri cari amici della Dogana, a quanto pare. Allora, praticamente niente, l'idea era questa: lui doveva fare appunto questa visita in Sardegna per partecipare a una rassegna molto importante organizzata da un'associazione, la Difolc, che è appunto un'associazione catalana che diciamo mira a, appunto a, come dire, ovviamente diciamo parlare della cultura catalana inizialmente in Europa ma poi nel mondo, perché vedevo che inizialmente loro organizzavano appunto questa manifestazione che si chiama Aplè, che inizialmente appunto veniva fatta in giro in tutta Europa, mentre poi il nome è cambiato in Aplè Internazionale proprio perché sono riusciti anche ad arrivare per esempio negli Stati Uniti, forse un'edizione anche in Canada. E niente, nel 2020 era prevista appunto l'edizione ad Alghero che, come diciamo, come sapete, il legame tra Alghero e la Catalogna è fortissimo, tanto che ad Alghero, oltre all'italiano e al sardo, una lingua molto parlata è appunto il catalano stesso. E niente, appunto, giovedì notte, mentre tutti noi in Sardegna ancora, perché stiamo parlando intorno alle 10, alle 11 della sera, ci arriva questa notizia che appunto Puigdemont era stato fermato ad Alghero.
All'aeroporto, questo ovviamente.
Certo, all'aeroporto di Alghero. Lui è partito direttamente da Bruxelles ed è arrivato ad Alghero. E onestamente, noi quando abbiamo letto la notizia, stavamo cercando le fonti per vedere se ancora le famose fake news giravano, insomma, anche a quest'ora. Mentre poi da Alghero, diciamo, abbiamo sentito appunto alcuni amici che ci confermavano che era stato inizialmente appunto fermato da agenti in borghese, proprio lì all'aeroporto. Inizialmente è stato appunto accompagnato, diciamo, lì nella, c'è una specie di stanzone lì appunto per dove c'è l'ufficio della dogana, e già nella notte è stato portato al carcere di Bancali, che diciamo il carcere appunto di Sassari, mentre prima appunto era all'interno della città, ora questo carcere è stato costruito fuori, perché noi ci siamo onorati di portare, di ospitare molti mafiosi, come si dice, molti del 41 bis, e quindi immaginavamo anche lo scenario di Puigdemont lì a Bancali, insomma. È questo, diciamo, le notizie del giovedì notte. Quindi cosa è successo? Che appunto grazie ai nostri, diciamo, ai nostri contatti, insomma, grazie ai social si è organizzati e diciamo abbiamo saputo che appunto era prevista un'udienza preliminare per il venerdì mattina, quindi la mattina successiva, alla Corte d'Appello qui di Sassari. E quindi ci siamo organizzati, diciamo, la mattina alle 9 ci siamo ritrovati lì tra sigle indipendentiste, ovviamente sia di partiti, di sindacati, di associazioni. E, insomma, all'inizio tutto sommato la situazione era abbastanza tranquilla, nel senso non c'era un grande spiegamento di forze dell'ordine, c'erano forse due o tre volanti della polizia, molti giornalisti, cosa che alla Corte d'Appello di Sassari, con tutto rispetto,
non si vede spesso. Esatto.
Esatto. E diciamo, appunto, su questo stavamo parlando tra di noi, pensando che dalla Corte d'Appello di Sassari si decidevano magari delle sorti un pochettino più estese, certo, visto che appunto la Corte d'Appello doveva decidere sulle estradizioni di Puig Demonte, sappiamo cosa potrebbe comportare un'eventuale estradizione, ecco, negli equilibri politici anche lì, del governo spagnolo, no?
Assolutamente.
E niente, quindi noi siamo rimasti un po' sul dubbio di cosa sarebbe successo, anche perché diciamo l'avvocato referente qui in Sardegna, l'avvocato Marras, diciamo è uscito in prima mattina, forse intorno fai alle 9:30, forse anche alle 10, e anche lui diceva: guardate, adesso ancora i giudici, insomma la corte non ha possibilità di leggere delle carte, che immagino i faldoni che fossero abbastanza anche, diciamo, numerosi da leggere. E quindi noi siamo rimasti un po' sull'attenti, vediamo cosa succede, perché le novità ancora erano, cioè l'unica novità che sapevamo è che ora la Corte parlava, diciamo, stava discutendo su un reato di minacce, ecco, questo è più o meno il livello, parlava di reato di minacce, all'estradizione di Puigdemont, insomma, un bel salto anche per loro. Intorno alle 10, forse anche alle 11, diciamo, intorno alle 11 mattinata c'era anche una manifestazione dei Fridays for Future, quindi sono avvicinati anche degli studenti, quindi numericamente, diciamo, siamo anche diventati di più, quindi ovviamente ci hanno accompagnato anche diciamo delle nuove macchine colorate, ma tutto sommato devo dire l'ambiente era abbastanza, diciamo, sereno. Okay. Era abbastanza sereno, c'erano, ovviamente l'inno catalano era stato sparato bene dalle casse, e cosa è successo? Che intorno a mezzogiorno poi è venuto il sindaco di Alghero, perché praticamente, ovviamente, l'atleta nazionale era previsto ad Alghero, e qui doveva incontrare, oltre ovviamente il sindaco di Alghero, ci doveva doveva incontrare, se non sbaglio, una sorta, diciamo, il ministro degli esteri qui della Catalogna, che adesso non ricordo il nome, se non sbaglio Vittorio Alsina, non vorrei sbagliare la pronuncia, e infatti il sindaco si è presentato con lei e con altri due delegati, immagino, uno si è presentato come il delegato a Roma, però della Generalitat. E niente, appunto, già la presenza, diciamo, di un'istituzione che ha comunque, come dire, solidarizzato con Puigdemont, quindi ha dato la massima solidarietà. Però ancora ovviamente nessuno sapeva dove fosse ora Puigdemont, se fosse arrivato lì in corte, oppure se sarebbe rimasto lì in carcere, come poi è successo. Intorno all'una, ti sto cercando di descrivere tutti i momenti della giornata, perché era stata veramente lunghissima l'attesa. Noi siamo sempre diventati sempre di più, perché pian piano sono venuti anche amici da Cagliari, sono venuti, insomma, da Cagliari sono ben 200 chilometri, insomma, pochettino siamo riusciti, diciamo, a organizzare anche una bella manifestazione, e è riuscito l'avvocato Marras, ci ha detto, ovviamente l'ha detto ai giornalisti, ma ovviamente l'ha detto per tutti, ci ha descritto la situazione, secondo cui la corte verso le, probabilmente le due riusciva a prendere in mano queste fatidiche carte e infatti verso intorno alle 4 del pomeriggio finalmente c'è stata la notizia che appunto la corte diciamo confermava il fermo, la parola usata se non sbaglio è stata proprio il fermo, ma che comunque non aveva disposto nessuna misura cautelare, quindi convalidato il fermo, nessuna misura, poi Cittadino può comunque rimanere libero in Sardegna, perché inizialmente appunto era, gli era stato in un certo senso consigliato, non voglio usare la parola vietato, ma siamo lì, di rimanere comunque in Sardegna, di rimanere a disposizione.
Certo.
Anche perché ancora forse non era stata diciamo decisa la data della prossima udienza.
Okay.
E niente, alla fine io sono dovuto anche andare a lavorare.
A un certo punto, visto che si era perché fatto poi, il tardo pomeriggio.
Esatto, perché ho detto forse è meglio anche che vada a lavorare, sai com'è la vita. E niente, però ovviamente siamo rimasti in contatto e subito dopo quindi questa notizia tutti si sono spostati a Bancali per accogliere diciamo la liberazione, che poi è arrivata intorno alle 6. So che lì alle 6 si sono presentati anche alcuni consiglieri regionali, anche il presidente della regione, quindi vorrei ricordare che in Sardegna siamo al governo con il PSTAT e la Lega, ecco, tanto per volerci bene.
Certo.
Quindi voglio dire, diciamo anche loro si sono presentati insomma per fare la loro giusta passerella, come si dice.
E comunque diciamo c'era il massimo rappresentante dell'amministrazione locale.
Certo, sì, sì. Che è veramente stato accolto con gli applausi, come potete immaginare.
Immaginabile.
Esatto. Poi vabbè, le battute lì si sprecavano, ma ve le lascio immaginare.
Comunque questo, allora siamo arrivati al pomeriggio del venerdì in cui lui esce fuori dal carcere sostanzialmente.
Esatto, quindi praticamente cosa è successo? Alla fine quindi si è riusciti finalmente a, come dire, a riportarlo ad Alghero da uomo semilibero e comunque ha partecipato quindi alla manifestazione. E tra gli incontri previsti la domenica invece era previsto un incontro a Oristano con un'associazione con l'associazione praticamente degli amministratori indipendentisti in Sardegna e si sono riuniti sotto il nome della Corona dell'Ugu. Anche lì alla fine inizialmente diciamo non ci speravano più visto come erano andate le cose, ma tutto sommato anche domenica è riuscito a fare, cioè hanno trasformato diciamo quell'incontro poi in una sorta di festa, visto che alla fin fine si può dire che una piccolissima vittoria è stata ottenuta.
Certo.
Piccolissima, ma ancora, anche perché la prossima udienza è per il 4 di ottobre. Lui so che Puigdemont è ripartito, se non sbaglio, lunedì mattina.
Mm-hmm.
È ripartito per Bruxelles. E quindi diciamo nelle sue dichiarazioni ha riferito che comunque tornerà lunedì per questa udienza.
Ah, quindi si ripresenterà a
così,
Sardegna?
Così ha detto. Ah. Così ha detto, sì.
E quindi
anche, cioè, sì.
E quindi diciamo, scusami, teoricamente se lui si ripresenta e la magistratura dovesse dare l'ok all'arresto,
io lo riarresterei, ma certo, perché non fare di nuovo questo gioco, dice.
Vabbè.
Siamo qui.
Quindi c'è, sì, c'è questa possibilità, insomma, almeno teorica.
Sì.
Va bene. Senti, Renzo,
dimmi.
Questo diciamo è un po' quello che è successo alla fine in 72 ore, insomma, tutto sommato molto rapido. Voi avete un'idea delle ragioni per cui poi sia accaduto tutto questo, considerato il fatto che lui non era la, insomma, ma l'abbiamo raccontato tante volte, non era certo la prima volta che usciva fuori dal Belgio, e considerato anche il fatto che, questo almeno per quanto ho visto io, al di là delle primissime ricostruzioni, poi sembrerebbe di capire che in realtà, come dire, né la polizia italiana né le autorità italiane, come dire, centrassero più di tanto in tutto questo. Mi è capitato di leggere una dichiarazione di Gabrielli, che attualmente è sottosegretario, in cui sostanzialmente diceva: abbiamo dovuto dare atto, abbiamo dovuto fare un atto dovuto, però insomma la situazione non va bene. Ecco, voi vi siete fatti un'idea di perché si sia giunti, insomma, a questa situazione in cui comunque un leader internazionale viene chiamato a partecipare a un'iniziativa comunque istituzionale, larga, aperta, sì, e si trova appunto e si trova presente per 12 ore al 41 bis, poi in sostanza, perché questo è successo.
Sì, esatto. Niente, allora praticamente esattamente come dicevi, lui già era stato, se non sbaglio, fermato in Germania, ma anche da pochissimo era stato in Francia, e in Francia effettivamente non era stato minimamente bloccato, perché in Germania era stato totalmente fermato, ma poi forse proprio la Germania non aveva dato l'ok all'estradizione. Mm-hmm. No? Allora, praticamente sembrerebbe questa la situazione, sembrerebbe proprio perché bisognerebbe leggere veramente bene quelle carte. Appunto, il mandato, l'euromandato, così l'hanno chiamato, risultava ormai scaduto, o meglio scaduto, cioè era stato dichiarato non più, come dire, non c'è bisogno neanche di avercelo, perché forse fino al 30 di luglio, ho letto una data del genere, il 31 di luglio, dal 31 di luglio questo mandato non aveva più motivo di essere. Anche perché lui da europarlamentare aveva l'immunità, e quindi pure quell'immunità gli era stata levata, perché anche quella non c'era più bisogno di tenerla, proprio perché nessuno, come dire, lo avrebbe fermato, a meno che non fosse tornato in Spagna. Questa era la
situazione.
La situazione più credibile tra le tante, perché io mi immagino anche Puigdemont che si mette in viaggio, e penso che conoscesse un attimino la sua situazione.
Certo, beh, sì.
E se appunto la settimana prima in Francia, perché se non sbaglio era la settimana prima, era andato in Francia tutto tranquillo, non capisco come i nostri amici qui, l'autorità italiana, diciamo, abbiano dato il là. Però probabilmente se è stato fermato, un giudice per forza deve avere dato quel mandato,
certo.
Quindi deve aver riferito questo a un giudice qua, e quindi in un certo senso noi abbiamo avuto un po' paura, nel senso, ma la corte di appello di Sassari, oddio, questa è la volta che veramente l'estradizione
arriva, insomma, quando meno te lo aspetti, ecco.
Sì, perché anche certe traduzioni su certi tipi di reati che leggevo, malversazione, non hanno la stessa, diciamo, interpretazione a seconda di dove ti trovi.
Certo.
Quindi non vorrei che qui l'interpretazione
fosse più
fosse
semplice,
quella. Insomma, più sbrigativa, per dire, dai, che abbiamo tanti processi di minacce qui da fare.
Sì, ma magari non è un reato politico, quindi chiedi l'estradizione, te lo prendi, e tanto, certo, è sempre Unione Europea. Va bene, e guarda Renzo, ti ringraziamo perché appunto la situazione era stata raccontata, diciamo, in maniera anche a volte un po' confusa, visto che poi era in effetti confusa la situazione. Voi l'avete seguita ora dopo ora e insomma abbiamo avuto modo di capire quanto poi i toni fossero in qualche modo complicati. Direi che a questo punto ci aggiorniamo, se ce ne sarà bisogno, al prossimo 4 di ottobre per capire che succederà.
Certo, perché lunedì appunto, se vogliamo, possiamo anche dirlo a tutti, se si vogliono appunto avvicinare a darci un po' di, a darci una mano, insomma, per farci un attimo sentire là sotto, perché siamo proprio all'ingresso di Sassari, la Corte d'Appello si trova lì. Se non sbaglio l'orario è intorno alle 11.30 dell'udienza, quindi immagino che noi ci troveremo lì dalle 9. E insomma, come hai detto giustamente, vedremo come andrà a finire, perché ribadisco, purtroppo non è così. Io spero che abbiano, immagino anche che abbiano parlato tra diciamo governi, quindi mi immagino.
Di solito sono questioni che si affrontano a livello politico, ecco, non è che si possono lasciare al primo doganiere di turno, però.
Esatto, perché non vorresti. Dopo due giorni poi ci sono altre situazioni che poi lì in Spagna fanno crollare un'altra cosa e poi.
Certo.
Insomma. La situazione non è così semplice effettivamente. Sì.
Per nulla. Va bene, noi restiamo però con questo presidio che comunque si terrà alla Corte d'Appello lunedì prossimo, e poi vedremo insomma se sarà in contumacia oppure no e come insomma verrà sviluppata, e a quel punto insomma chi...
Sì, era il colpo di coda dell'estate in Sardegna, volevamo chiuderla così, infatti tra le battute che giravano ovviamente c'era ha fatto di più questo arresto che tutta la campagna del nostro grandissimo assessore al turismo.
Certo. Assolutamente. Anni e anni che uno si sbatte, esatto, per cercare di far finire la stagione estiva a settembre e poi basta così.
Invece
poco.
Poi basta poco, infatti, basta ospitare qualcheduno, insomma, dai, per fortuna comunque per ora diciamo siamo andati bene, nel senso è riuscito a tornare a Bruxelles. Io quasi gli consiglierei di non tornarci per sicurezza, ma comunque.
Vabbè, quello poi sarà una sua decisione.
Sì, certo, ci mancherebbe.
Valuterà lui. Va bene.
Va bene.
Renzo, ti ringraziamo moltissimo. Un abbraccio, buon lavoro, buone lotte. E casomai vedremo di aggiornarci alla prossima settimana.
Perfetto.
A presto.